conoscono il re Saul. Mi hai rubato la battuta, perché volevo chiedere, ci hai parlato l'ultima volta quando era? Quanti di voi ricordano la storia del re Saul? Lui di carattere, per nascita, com'era? Timido. Saul era timido, perché quando Dio l'aveva convocato, lui si è andato a nascondere. C'era una guerra in atto, Saul arriva all'accampamento del suo esercito, cioè della sua nazione, cercano qualcuno, cercano lui, lui dov'è? Lo devono cercare, lo trovano in mezzo ai bagagli. Si era nascosto per paura, era timido. Dio lo chiama per diventare che cosa? Il primo re del popolo di Israele. Per fare questo, Dio fa un'opera straordinaria in questa vita. Vi leggo 1 Samuele 10, verso 9 e 10, dalla traduzione Diodati del 1649. E perché risulta una cosa specifica che nelle traduzioni più moderne non risulta più, o risulta in maniera diversa. Ora, come egli ebbe voltato le spalle per andarsene da presso a Samuele, Iddio gli mutò il cuore in un altro, e tutti quei segni avvennero quello stesso giorno. E quando essi furono arrivati là, al colle, ecco, una schiera di profeti li veniva incontro e lo Spirito di Dio si avventò sopra lui, ed egli profetizzò in mezzo a loro. È abbastanza comprensibile. Rispetto a quello che magari tu hai letto nella tua Bibbia, c'è soltanto una piccola differenza. Lo Spirito Santo investì, traducono le traduzioni più nuove, il significato quello è, ma il concetto, lo Spirito di Dio si avventò sopra lui, ha un significato specifico che noi andremo a capire. Basta che leggiamo Atti 1:8, il famoso passo che dovremmo conoscere, uno di quelli che dovremmo conoscere a memoria, perché Gesù promette: ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo entrerà in voi. No, c'è qualcuno che è sveglio. Che cosa dice? Riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. E mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino alle estremità della terra. Quindi, la persona dello Spirito Santo sulla persona produce potenza. E la tematica potenza ci dovrebbe interessare quest'anno, perché il rema che abbiamo è in Romani 1:16, infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo primo e poi del greco. Allora, che cosa ci dobbiamo aspettare dallo Spirito Santo? C'è qualcuno che non vorrebbe vedere la potenza del Vangelo, la potenza dello Spirito Santo manifestarsi nella sua propria vita? Alzi la mano. Nessuno. C'è invece qualcuno che vorrebbe vedere questo, manifestarsi la potenza di Dio nella propria vita? Chi lo vuole vedere? Amen. Tutti, spero. La chiave per arrivare a questo. qual è? La chiave per realizzare questa potenza di Dio, per vederlo, per sperimentarlo. Qual è? Ma quando la Bibbia parla di Spirito Santo dentro, Spirito Santo su, ripieno di Spirito Santo, e gli scrittori sono un po' confusi, sbagliano le paroline lì, prima dei concetti, le preposizioni. Chi ha scritto non ha capito bene lo Spirito Santo che cosa voleva dire, oppure lo Spirito Santo stesso non è tanto convinto di quello che deve fare? Non credo. Io sono convinto che quando Dio usa anche soltanto le preposizioni su, dentro, eccetera, non lo fa a caso. Ma inerente allo Spirito Santo, queste preposizioni sono un po'... non tutti ci hanno capito. E io vorrei che stasera potessimo tutti afferrare quali sono le varie tappe, quali sono i livelli dell'opera dello Spirito Santo, perché è di questo che stiamo parlando. Ci sono quattro livelli di importanza di come lo Spirito Santo vuole operare nella vita nostra. Il primo livello è il livello zero, perché non è un livello, è quello che Dio fa in tutte le vite. Non devi fare niente affinché Lui faccia questo nella tua vita. Gesù lo dice in Giovanni 16, il verso 7, eppure io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado, io ve lo manderò. Quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Lo Spirito Santo vuole operare nelle nostre vite a priori, anche là fuori. Chiunque lo Spirito Santo sta operando, qual è l'opera sua? Convincere di peccato. Perché se tu non hai chiaro l'idea di come sei messo per natura nella relazione con Dio, tu non hai bisogno di che cosa? Della soluzione del problema. Se tu non sei convinto che c'è peccato nella tua vita, tu non hai bisogno della morte di Gesù. Ma chi non accetta la morte di Gesù al suo posto non ha la salvezza. Così questa è l'opera zero, cioè il livello zero. E lo Spirito Santo sta faticando per convincere le persone di peccato, affinché possono afferrare per fede la salvezza creata in Cristo Gesù. Così giungiamo al primo livello. Dal livello zero, se io mi faccio convincere dallo Spirito Santo, so che c'è peccato nella mia vita, sono dispiaciuto perché ho capito che ho a che fare con Dio, il mio creatore, mi dispiace davanti a Lui che ho fatto cose che Lui ha detto che non devo fare, mi pento, chiedo perdono, ricevo perdono e poi pronuncio sulla mia vita la riconciliazione. Ricevo vita spirituale. E questo è promesso già nell'Antico Testamento. Ezechiele 36, verso 26, c'è scritto: io vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra, vi darò un cuore di carne. Gesù poi riprende questo concetto in Giovanni 14, 17, dice: lo spirito della verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede, non lo conosce, voi lo conoscete, perché dimora con voi, perché Gesù è lì con i 12 discepoli, e nella vita di Gesù c'era lo Spirito Santo, ecco, così con i discepoli c'era lo Spirito Santo. Ma Gesù aggiunge di quello che sarà. Uno è quello che è in quel momento, che Gesù è con i 12 discepoli con loro, ma poi lui promette e dice: e sarà in voi. Non è la stessa cosa. Anche questa è una piccola preposizione. Con voi, e la promessa di Gesù, sarà in voi. Dentro, dentro al punto che poi in Primo Corinzi capitolo 7, per esempio, c'è scritto che questo corpo materiale è tempio dello Spirito Santo nel momento che è entrato in noi. Questa è la nuova nascita, questo è quando riceviamo lo Spirito Santo. Che cosa succede quando riceviamo lo Spirito Santo? Quando lui entra dentro di noi, fa un cuore nuovo. La sede delle decisioni, che questo è il concetto di cuore nella Bibbia, non la pompa del sangue e neanche le tue emozioni di innamoramento, sentimenti, eccetera. Quando la Bibbia parla di cuore, parla della sede delle decisioni, il nucleo della tua esistenza, dove tu decidi non solo con la tua mente, ma con tutto te stesso. E qui la Bibbia dice che nella nuova nascita, cioè quando lo Spirito Santo entra in noi, quando riceviamo questo spirito nuovo, lui produce anche un cuore nuovo, una mentalità nuova. Nuova, decido cose che prima non decidevo. La mia mente, il mio cuore è orientato da quel momento in poi su che cosa? Sulle cose spirituali, su Dio, sul rapporto con Lui. Ed è un cambiamento straordinario. Così lo Spirito Santo entra in noi, crea questo cuore nuovo. E con questo crea anche tante altre cose, fa tante altre cose, perché quando lo Spirito Santo entra dentro di noi, lui porta anche il suo amore dentro di noi. Romani 5:5, la speranza non delude perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori. Come? Mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Così quando lo Spirito Santo entra dentro di noi, ad un tratto ti senti amato, dove prima non ti sentivi amato, ad un tratto ti senti amato, stessa persona. Ed è una cosa grande, è una cosa straordinaria, perché nella riconciliazione con Dio il nostro spirito è stato vivificato, abbiamo ricevuto questo cuore nuovo, abbiamo ricevuto il suo immenso amore, riceviamo anche gioia, riceviamo anche libertà, riceviamo tanti di questi elementi che adesso non vogliamo andare a approfondire. E Pietro è chiaro sulla procedura. Ma prima di procedura, giusto ancora un passo che è inerente anche al nostro passo, abbiamo come chiesa: chi crede in me, come dice la scrittura, fiumi d'acqua viva scorgeranno da lui. Come continua? Disse questo dello Spirito Santo che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in lui. Lo Spirito infatti non era ancora stato dato, perché Gesù ancora non era glorificato. Così Gesù dice: vi conviene che me ne vado, perché quando me ne sono andato vi mando lo Spirito. Spirito Santo. Questo Spirito Santo, secondo questo passo, che cosa produce in noi? Detto con una parola, abbondanza di vita in ogni cosa. C'è qualcuno che non lo vuole? Tutti lo vorremmo. Gloria a Dio. È straordinario quando lo Spirito Santo entra dentro di noi e accende questo fiume. Questo è il primo livello, il primo vero livello di esperienza con la persona dello Spirito Santo. Ma c'è un secondo livello. Che cosa vuole fare lo Spirito Santo? Che cosa è stato promesso già nell'Antico Testamento e poi anche con Gesù? Io vorrei dimostrarvi che cosa sta parlando qua la Bibbia, e avrei bisogno della collaborazione di Davide e Michela. Potete venire un attimo? Davide mi fa il muso. Sempre io, ma questa volta solo tu. Allora, Michela rappresenta tutti noi, l'essere umano. Davide rappresenta lo Spirito Santo. E io vorrei che noi comprendiamo che cosa succede quando lo Spirito Santo viene sopra di noi. O, come dice l'altra traduzione, quando lo Spirito Santo investe un essere umano. Scappa. Ok, dovevamo un attimo accordarci. Lei non sa che cosa le succede, ha paura. Che cosa mi succede? Lo Spirito Santo investe una persona. Lo Spirito Santo viene sopra una persona. È una cosa dolce? È una cosa... Come te lo immagini? Allora, Davide, investi, vieni sopra. Scusa, Michela, volevi andare di là? No? Potevi dire dove volevi andare? No. Com'era per te essere alzata di peso e portata via? Davanti a tutti, insomma, no? Ok, grazie. Magari la prossima volta che la devi portare, portala così in braccio. Magari con qualche metro di stoffa bianca, non subito, quando è il momento. Lo Spirito Santo sopra una persona, che cosa succede? Come ti sei sentita? Impotente. È andato dove volevi tu? No. Ha deciso lui? Tu non potevi fare niente, lui ha fatto tutto, ok? Questo succede quando lo Spirito Santo viene sopra una persona. È un'esperienza forte, è roba potente. Ce lo dobbiamo aspettare questo? che lo Spirito Santo vuole operare una cosa del genere con noi? Lo Spirito Santo lo può fare anche contro la tua volontà. Non ha il potere. Nella Bibbia abbiamo degli esempi dove questo è avvenuto, tipo con Balaam in Numeri 24, un mago che voleva andare a maledire il popolo di Israele. A un certo punto lo Spirito Santo viene su di lui e quello deve dire cose che non avrebbe mai voluto dire, ha dovuto benedire il popolo. Ed è lì che vengono usate le stesse parole, lo Spirito di Dio fu sopra di lui. Ma questo è l'Antico Testamento. Nel Nuovo Testamento qualcosa cambia, perché ciò che nell'Antico Testamento è successo qualche volta anche contro volontà, nel Nuovo Testamento è diverso. Infatti quando in Atti 2 viene descritto l'avvenimento della Pentecoste, l'Apostolo Pietro, Atti 2 verso 16, spiega che cosa sta succedendo e cita un profeta, Atti 2 16, ma questo è quanto fu annunziato per mezzo del profeta Gioele: avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito dove? Sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni. E questa è una citazione di Gioele 2:28. E Dio non si sbaglia quando parla, neanche le preposizioni le sbaglia. Se prima abbiamo sentito io cambierò il vostro cuore, Ezechiele 36, questa volta citando Gioele 2, lui parla di sopra, spanderò sopra ogni carne. E che cosa produce quando Dio mette il suo spirito sopra una persona? Se lo mette dentro, abbiamo visto, un cuore cambiato. Ma qui, quando mette lo spirito sopra, che cosa succede? Questi cominciano a profetizzare, avere visioni, avere sogni. E il contesto qui, in Atti 2, è che si sono messi a parlare in lingue, una nuova lingua che loro stessi neanche capivano, altri capivano. Così possiamo imparare questo concetto che è molto importante. Lo Spirito Santo dentro porta relazione, amore, ubbidienza, gioia, un nuovo cuore. Lo Spirito Santo sopra di noi porta potenza, porta il sovrannaturale. Ora cominciano a quadrare certi passi biblici. Gesù, il modello, secondo te, Gesù, dalla sua nascita spirituale, dalla sua nascita naturale, quando è nato il bebè Gesù, lo Spirito Santo c'era con lui o no? Domanda, che mi dite? C'era lo Spirito Santo o non c'era? Prima cosa, come è stato concepito Gesù? Per mezzo dello Spirito Santo. Quindi, quando è nato, lo Spirito Santo c'era con Gesù. Amen? Prima cosa. Seconda, perché dell'infanzia di Gesù non sentiamo molto, ma c'è un'unica cosa che ci viene raccontato. Gesù, dodicenne, che rimane al Tempio, i genitori lo scrivono, e lui che giustificazione dà del suo operato? Io dovevo stare nella casa di mio padre, Tempio, non di Giuseppe. casa di mio padre. Gesù aveva lo Spirito Santo sin dalla nascita. Allora che cosa è successo quando si è battezzato? Che cosa è stato profetizzato sul suo conto? Lo possiamo leggere in Matteo 12, 18, che è un citato di Isaia 42, 1 a 4. Noi lo leggiamo in un unico verso, dal verso 18 di Matteo 12. Ecco il mio servitore che ho scelto, il mio diletto in cui l'anima mia si è compiaciuto, io metterò lo spirito mio sopra di lui ed egli annunzierà la giustizia alle genti. Così quando Gesù è battezzato, Matteo 3,16, che cosa succede? Gesù appena fu battezzato salì fuori dall'acqua ed ecco i cieli si aprirono ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. E in Luca 4, quando inizia il suo ministero, Gesù legge il profeta Isaia e dichiara di se stesso: lo Spirito del Signore è sopra di me. Da quel momento in poi, che cosa cambia nella vita di Gesù? Tanto che prima aveva lo Spirito Santo dentro di sé, da quel momento in poi lo Spirito Santo era su di lui e Gesù ha cominciato il suo ministero. E da che cosa è caratterizzato il ministero di Gesù Cristo? Dalla potenza di Dio. Amen. Questo è il modello Gesù. E ora la sua promessa per noi qual è? Dice Giovanni Battista riguardo a Gesù: io vi battezzati con acqua, ma lui vi battezzerà con lo Spirito Santo. E Gesù dice ai suoi discepoli, dopo la risurrezione, prima di andare in cielo alla destra del Padre, Atti 1,8, quel passo che abbiamo all'inizio letto: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria, fino all'estremità della terra. Abbiamo un passo chiave che ci aiuta a comprendere queste cose, che adesso vogliamo leggere, ma dietro tutto quello che adesso vi ho già detto, questo passo è limpido come acqua cristallina. Atti 19, 1 a 7. Mentre Apollo era a Corinto, Paolo, dopo aver attraversato le regioni superiori del paese, giunse ad Efeso e vi trovò alcuni discepoli. Egli disse loro: riceveste lo Spirito Santo quando credeste? Gli risposero: non abbiamo neppure sentito dire che ci sia Spirito Santo. Che ci sia lo Spirito Santo. Egli disse: con quale battesimo siete dunque stati battezzati? Essi risposero: con il battesimo di Giovanni il Battista. Paolo disse: Giovanni battezzò con il battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo di credere in colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù. Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. Fino a qui. Questi erano discepoli. Non di Gesù, perché il battesimo non l'avevano ricevuto di Gesù. Erano discepoli di Giovanni Battista, che era un messaggio è un battesimo di pentimento. Ho peccato, ti confesso il mio peccato, perdonami, Signore. Non potevano neanche aggiungere lavami con il sangue di Gesù. Il sacrificio per la cancellazione del peccato è stato pagato. Non potevano dirlo, perché loro avevano il battesimo solo di pentimento. Quindi avevano lo Spirito Santo? No, non avevano lo Spirito Santo. E ora, l'Apostolo Paolo fa loro questa domanda. Quando avete creduto? Ora, che cosa chiede l'Apostolo Paolo? Riceveste lo Spirito Santo quando credeste? Di che livello sta parlando l'Apostolo Paolo? Livello 0? Livello 1? O livello 2? Paolo chiede se hanno ricevuto lo Spirito Santo. Sta parlando del livello 1, sta parlando della nuova nascita, della riconciliazione con Dio. E loro dicono: non sappiamo neanche chi sia lo Spirito Santo. Così si fanno battezzare e poi che cosa succede? Verso 6. E avendo Paolo imposto loro le mani, lo Spirito Santo scese su di loro. Quindi Dio, come risposta al battesimo e all'imposizione delle mani, che cosa ha operato nella vita di questi discepoli? Direttamente il secondo livello di esperienza con lo Spirito Santo. Che lo Spirito Santo è sceso su di loro. E come si è manifestato questo Spirito Santo che scese su di loro? Ed essi parlavano in lingue e profetizzavano. In poche parole, il sovrannaturale ha cominciato a manifestarsi nella loro vita. Terzo livello, che cos'è? Di questo parleremo, Dio volendo, la prossima volta. Voglio giusto dirvi in che cosa consiste, in maniera che abbiamo i tre livelli completi. Perché una volta che tu hai sperimentato che lo Spirito Santo è venuto su di te, giusto per completare la comprensione, su di te, unzione e battesimo dello Spirito Santo sono tutte e tre la stessa cosa. Ok? Sono la stessa cosa. Infatti, quando Saul è stato unto di olio, l'unzione ministeriale dell'Antico Testamento, lo Spirito Santo è venuto su di lui. Quindi unzione sopra e battesimo, che è una immersione, sono la stessa cosa, ok? Stesso livello. Una volta che una persona ha sperimentato questo inizio del secondo livello, poi deve entrare nel terzo livello. Ci sono persone che si fermano al secondo livello. Ho detto prutatatatù, sono a posto, sono arrivato, ho parlato in lingua. Ah, questo non era parlare in lingua, No, è l'inizio, che il Signore vuole operare sul livello sovrannaturale, quando lo Spirito Santo è su di te, che cosa? Il Signore vuole operare cose potenti attraverso di te. Ma è lo Spirito Santo che opera queste cose. non tu. Lui vuole attraverso di te operare cose potenti, dove il parlare in lingua è soltanto la prima esperienza. Io lo chiamo l'iniziazione per entrare dove tu non hai più il controllo con la tua mentalità, con la tua intelligenza. Per questo motivo è un sopra, un investire, una cosa forte, perché tu perdi il controllo. Chi ti prende in braccio, ti porta in giro è Spirito Santo. Non sei più tu che gestisci. Questa è la differenza. È molto importante che comprendiamo queste cose. Così il terzo livello poi è: quando una volta lo Spirito Santo è venuto sopra di me, lui vuole produrre qualcosa in me. Cioè, succede la prima volta, l'abbiamo letto nella lettura di Atti 2, 1 a 4, lo Spirito Santo è venuto su di loro a Pentecoste e tutti furono riempiti. Questo Signore lo vuole fare in ciascuno di noi, è per tutti. E tutti hanno parlato in lingue. È successo poi anche con Cornelio, è successo in Atti 19. È per tutti, non per qualcheduno scelto. Quando avviene questo, tu sei la prima volta pieno dello Spirito Santo. E non finisce lì. E perciò ne dobbiamo parlare la prossima volta. Perché questa condizione pieno di Spirito Santo è una cosa che ha bisogno di essere rinnovata sempre di nuovo e diventa una condizione perpetua. Ti do un compito. In questa settimana leggi il libro degli Atti e guarda ogni volta quando c'è scritto Tizio, Caio, pieno di Spirito Santo. Non lo dice una volta, non lo dice solo a Pentecoste, lo dice di chi era presente a Pentecoste più volte anche su altre persone o sulla stessa persona ancora più volte. Ok? Leggete queste cose. Poi la prossima volta parliamo del terzo livello. Che cosa posso fare per rimanere pieno di Spirito Santo? Noi stasera ci vogliamo fermare a questo punto con questa domanda: tu su quale livello sei? La tua esperienza con lo Spirito Santo qual è?